Quinta di copertina. Internet, web e nuovi media raccontati dai quotidiani.
Buongiorno e bentornati a Quinta di Copertina. Oggi è venerdì 3 novembre 2006. Noi siamo sempre in onda, per modo di dire, dalle pagine web di apogeaonline.com. E io sono sempre Antonio Sofi, alle prese con i quotidiani italiani alla ricerca di notizie riguardanti internet, le nuove tecnologie e i nuovi media. Iniziamo la rassegna stampa di oggi con un articolo che trovo sulla Repubblica e che fa il paio con un articolo scritto proprio da Vittorio Zucconi ieri, che raccontava dei 100 milioni di siti su internet, un dato tirato fuori da una agenzia che monitora la presenza dei siti web e che è un dato cleavage che dà un piccolo limite e fa capire quanto si stia espandendo internet. Si sta espandendo anche per quanto riguarda forse un dato che più interessa agli investitori, ovvero quello della pubblicità. Internet, primo sorpasso sulla TV, questo è il titolo dell'articolo di Zucconi. Pubblicità: Google supera Channel 4 al MIT, corso di laurea in web. Con un ritmo di crescita pubblicitaria del 92% all'anno, quasi un raddoppio ogni 12 mesi, Google sta sparecchiando il tavolo che le televisioni credevano riservato a loro dopo averlo tolto alla carta, così inizia l'articolo di Vittorio Zucconi. E se non è una coincidenza se questo annuncio arriva nel giorno in cui il numero di siti nel web, la rete informatica, supera 100 milioni del mondo, appunto come già segnalavamo. Mentre tutti i grandi network televisivi generalisti sono profondamente in crisi, soprattutto negli Stati Uniti, dove la CBS ha speso 15 milioni di dollari per ingaggiare un anchor woman stellare alla guida del proprio TG della sera, per vederla poi sprofondare negli ascolti, la nuova internet, quella che grazie al progresso tecnologico ormai permette la trasmissione di video e audio di buona qualità, comincia a mangiare la pappa in testa alle TV. Nella stessa pagina c'è un articolo di Thomas Friedman, un articolo del New York Times, che viene tradotto e che racconta di così vicini così lontani vivere senza parlarsi nell'era dell'high tech. iPod, cellulare, PC portatile, addio alla conversazione. Perché addio alla conversazione in tempi in cui in realtà si parla spesso di conversazioni, però ovviamente sulla rete? Friedman racconta una sua esperienza personale, addirittura il tassista che lo scarrozzava in giro all'aeroporto parigino de Gaulle. In altri casi non gli ha parlato perché era impegnato in una conversazione con il cellulare. Di questo si lamenta e, raccontando l'opinione di un suo amico caporedattore alle Mondi, dice: l'era dei corrispondenti esteri che citano le conversazioni coi tassisti è finita. Ormai i tassisti sono troppo occupati per fornirti una battuta da citare nell'articolo. Forse è un bene, visto che l'escamotage era abbastanza trito. Secondo, Friedman racconta tutto ciò perché illustra efficacemente qualcosa che ultimamente avverto sempre di più, e cioè che la tecnologia ci divide invece di unirci. Certo, la tecnologia può farci sentire vicino ciò che è lontano, ma può anche farci sentire ciò che è vicino molto lontano. Quindi segnala l'opinione di Linda Stone, la tecnologa che una volta diede alla malattia dell'era di internet la definizione di attenzione parziale continua. Due persone che fanno sei cose diverse dedicando ciascuna all'altro un'attenzione solo parziale. Lei ha osservato appunto su questo argomento: siamo accessibilissimi e siamo inaccessibili, non siamo capaci di trovare l'interruttore per spegnere i nostri apparecchi o per spegnere noi stessi. Dico io, forse è un bene? A proposito di internet e della crescita, sia per quanto riguarda il numero dei siti, 100 milioni, sia per quanto riguarda la pubblicità rispetto ad altri media, segnalo un articolo che trovo sulla Stampa ed è un'opinione di Tim Berners-Lee, il papà di internet. L'articolo è di Gabriele Beccaria, il titolo è: l'inventore di internet, il web rischia il collasso. Internet è in grave pericolo, denuncia l'inventore, l'inglese Tim Berners-Lee. Vede all'orizzonte brutte cose, informazioni sbagliate, strategie di disinformazione e allo stesso tempo forme di controllo e censure intrecciate a manipolazioni ormai generalizzate, con un numero incalcolabile di vittime spesso inconsapevoli. ha detto Lee alla BBC, se non avremo capacità sufficienti per capire l'evoluzione di Internet, finiremo per subire conseguenze molto pericolose. Spinte antidemocratiche potrebbero presto emergere, a quel punto si diffonderà a macchia d'olio la manipolazione sistematica delle informazioni. Indagare queste forze e le tecnologie che le accompagnano è fondamentale. Per contrastare questa possibile apocalittica previsione, Tim Berners-Lee vuole raccogliere intorno a sé un team internazionale multidisciplinare che metta sotto la lente la rete in tutti i suoi aspetti. Intendo creare, dice Berners-Lee, una scienza completamente nuova per esplorare Internet. I saperi dovranno convergere e lavorare a stretto contatto. Alla fine, promette, ne dovremo costruire un'altra, rinnovata, migliore dell'attuale. Nell'articolo di Gabriele Beccaria appena citato si segnalava anche il successo di Second Life, uno dei morpg dei giochi di ruolo online più di successo dell'ultimo periodo, che ti permettono di costruirti una vera e propria seconda vita come da nome. Sull'argomento pubblica un divertente articolo L'Espresso. In edicola oggi è un articolo dello scrittore Mauro Kovacic, che ha sperimentato Second Life e ne ha scritto un articolo dal titolo Sì o una doppia vita. Vediamo di segnalare alcuni passaggi. Innanzitutto il fatto che lui ha deciso un suo avatar, una ragazza nata nel 1976. Segnalo questo passaggio che riflette sul concetto di realtà e di verità e forse di irrealtà. Qui c'è gente che paga $10 al mese proprio per derealizzarsi, per vivere dentro il computer ciò che la realtà si ostina a non offrirgli. La nostra realtà ci invita ad essere sempre più incorporei, a trasformare il nostro fisico, a trasfigurarlo in forme ideali, però nello stesso tempo continua a farci sudare, a farci puzzare, a farci provare dolore. In una parola, a farci vivere da esseri mortali. La nostra realtà ci invita costantemente a percepire noi stessi come parti di una fiction. Non solo la fortuna dei reality show, ma soprattutto la presenza ossessiva di monitor e telecamere negli ambienti pubblici ci induce a credere che ogni vita sia una fiction potenziale e che ogni nostro gesto, anche quello più segreto di soffiarsi il naso davanti allo specchio, possa apparire agli altri e a noi stessi, che ci guardiamo da un'ideale telecamera nascosta, come un frammento di racconto, un'esperienza finzionabile, il termine di Tiziano Scarpa, anzi di fatto già finta. A proposito delle telecamere che ci danno l'impressione di vivere una realtà finzionabile, segnalo come ultima segnalazione di oggi un articolo del Corriere della Sera a pagina 25, che racconta dal corrispondente a Londra Guido Santevecchi, che racconta della presenza abbastanza invadente dei sistemi di sorveglianza e di controllo e di monitoraggio a Londra. Una telecamera ogni 14 inglesi e Londra cancella la privacy. Ci sono 4 milioni e 200 mila telecamere a circuito chiuso in Gran Bretagna, una ogni 14 abitanti, compresi i neonati e i troppo anziani per uscire di casa. L'immagine del cittadino medio di Londra viene catturata nella rete telematica 300 volte al giorno. Ma questo, scrive Guido Santevecchi, è già il passato, perché il futuro prossimo prevede una nuova generazione di aerei senza pilota in volo continuo sulla città, mini telecamere inserite nei lampioni, luci intelligenti per illuminare i volti, poliziotti con sensori montati sugli elmetti per leggere dati biometrici e fare analisi immediate sul DNA, giganteschi database che seguiranno il suddito di Sua Maestà dalla culla alla tomba. Richard Thomas, commissario governativo alla privacy, ha lanciato l'allarme: il Regno Unito sta avanzando come un sonnambulo verso una società della sorveglianza, con uno Stato che non ha fiducia nel cittadino e che per questo lo controlla ovunque. Quindi fa una serie di esempi, per esempio la Oyster Card per viaggiare nella metropolitana, una tessera magnetica che permette di risparmiare un terzo del costo del percorso, evita code alle biglietterie e evita anche di portarsi dietro fastidiose monetine, ma per far questo e per ottenerla bisogna fornire tutti i propri dati anagrafici, così ogni viaggio del cittadino viene registrato e archiviato. Oppure per esempio tutti i sistemi basati sulla tecnologia RFID, cioè la possibilità di sapere attraverso una sorta di carta d'identità degli oggetti che portiamo indosso. Per esempio, entro 10 anni succederà anche che un ragazzo entrerà in un negozio, uno scanner inserito nella porta leggerà immediatamente da un'etichetta elettronica inserita nei suoi vestiti i dati su dove li ha acquistati. L'informazione sarà passata in tempo reale a un database che produrrà una previsione di ciò che l'adolescente potrebbe voler comprare. Subito avvisi pubblicitari mirati verranno proiettati su schermi tra gli scaffali. Ritorna insomma il dilemma, il problema, il pendolo che oscilla tra positivo e negativo per quanto riguarda le nuove tecnologie, e la domanda se quando e dove bisogna o bisognerebbe porre un limite all'invasività delle nuove tecnologie, che certo possono essere utilizzate a nostro vantaggio ma potrebbero anche essere utilizzate a nostro svantaggio se ve ne fosse l'occasione. Bene, questa era comunque l'ultima segnalazione di oggi. Io vi auguro una giornata molto finzionabile e poco controllata, e l'appuntamento è a lunedì prossimo. Buon weekend.